They must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Vorremmo aprire questa puntata con una poesia di Monique Wittig, dato che poi nella seconda parte parleremo anche di immaginario. C'è stato un tempo in cui non eri in schiavitù, ricordalo. Mi dici che non ci sono parole per descrivere quel tempo, dici che non esiste, ma ricorda, sforzati di ricordare, o almeno immaginalo. 1969. Ciao di nuovo a tutte e ciao di nuovo a tutti. La prima parte della nostra trasmissione si intitola Lacrime pelose. Voi non pensate che le lacrime possano essere pelose, pelosette? Come no, altro che. Allora, le lacrime pelose, per esempio, sono quelle di Livia Turco, che ospite a una trasmissione mainstream proprio alla televisione, fa un ragionamento, questo l'altro ieri, fa un ragionamento sul Partito Democratico, si emoziona e scoppia a piangere in diretta dicendo: mi fa soffrire vedere tanti che non si iscrivono al PD. Allora, questo è il 17 novembre. Mi pare che siano piuttosto fuori posto e fuori luogo. Non mi pare che abbia pianto tanto quando ha varato la Turco-Napolitano anni fa, nel 1998, quando ha provocato uno strappo così forte nel diritto, anche quello il diritto borghese, tra virgolette, che noi conosciamo, da introdurre la detenzione amministrativa per, non per un reato ma per una condizione, e ha aperto scenari di controllo sociale impensabili. Non ha pianto quella volta. Ma le lacrime pelose di Livia Turco, a parte il fatto che ci fanno venire alla mente quelle famose della ministra Elsa Fornero, no? Che si è commossa durante la conferenza stampa in cui presentava la manovra, quella sulle pensioni, la famosissima manovra sulle pensioni, per cui ha messo sul lastrico un mare di gente, e in cui si è commossa, ha pianto, no? Altro che lacrime pelose. Però queste lacrime di Elsa Fornero, di Livia Turco e tante altre di questo tipo ci fanno fare anche delle considerazioni di genere, cioè sono doppiamente per noi, ci fanno particolarmente rabbia, un qualcosa che è difficile da gestire. Perché? Perché le lacrime poi fanno parte di quel costrutto femminile con cui viene costruito il modello femminile, con cui è stato costruito il modello femminile di questa società, no? Perché noi, sia il maschile che il femminile, siamo delle costruzioni sociali. Nessuno e nessuna è nata così, nessuno e nessuno è quello che è, se non il frutto di scelte, condizionamenti, costruzioni, a seconda dell'uso che ne vuol fare il modello socio-economico. E le lacrime fanno parte proprio della costruzione del femminile in questa società. Quindi questo doppiamente ci fa venire un attacco di rabbia, perché in funzione dell'oppressione di tutte e di tutti viene usato anche uno degli strumenti che questo potere ha messo in mano, una delle modalità più che strumenti con cui questa società ha costruito il femminile.
Baciami ancora, finché avrai dato il dita, ti dona di compensa, finché avrai dato il dita, ti dona di compensa, finché avrai dato il dita, ti dona di compensa.
Poi le lacrime pelose riguardano anche altro, per esempio quello che sta succedendo adesso nei territori e come vengono trattati. I primi che ci vengono in mente sono i fatti che sono successi a Tor Sapienza, che penso di cui tutte e tutti sarete al corrente, perché nelle periferie poi cova questa rabbia, no? Che viene scaricata. È uno degli strumenti di cui si è dotato il neoliberismo, quello di mettere i poveri contro i poveri, le povere contro le povere, non una categoria contro l'altra, per isolarle, demonizzarle e su quella, in quel momento isolata, scatenare l'insoddisfazione di una condizione di vita improponibile, no? Questo sta succedendo nelle periferie, che poi, detto in maniera molto più vicina al nostro ambito, è quello che vorrebbero fare anche tra il maschile e il femminile, perché il neoliberismo, attraverso il politicamente corretto da una parte, fa finta di difendere le diversità, però fa le leggi per strumentalizzare le diversità, per strumentalizzare la violenza sulle donne in funzione securitaria, dopodiché fa in modo che queste categorie fintamente protette da lui poi siano oggetto di odio sociale, quello che Noemi qualche settimana fa in una puntata ha chiamato l'invidia sociale, cioè l'invidia di una categoria sociale sull'altra. Adesso cercheremo di metterci in diretta, in collegamento con Margherita, che viene proprio dall'assemblea che c'è stata oggi pomeriggio a Piazza De Cupis, proprio sui fatti appunto di Tor Sapienza. Vediamo se ci riusciamo.
Yeah.
Pronto?
Pronto.
Eccoci.
Ti sento.
Allora, bene, stavo dicendo a chi ci ascolta che vieni dall'assemblea che c'è stata questo pomeriggio a Piazza De Cupis, e quindi se ci puoi raccontare un attimo che cosa sta succedendo a Tor Sapienza e quali sono i risvolti.
Sì, l'assemblea si è conclusa più o meno verso le 6:30 e chiaramente è stata, insomma, questa assemblea pubblica viene fuori dopo quello che è accaduto nelle ultime settimane a Tor Sapienza. Penso che forse siamo tutti informati, quindi senza dilungarmi sul racconto di quello che è accaduto, forse direi direttamente come è andata l'assemblea, sei d'accordo?
Sì, 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 perché io ho accennato comunque qualche cosa, ma penso che sia più che di dominio pubblico.
E, insomma, l'assemblea è andata molto, molto bene, era molto partecipata, si sono susseguiti numerosi interventi, soprattutto quasi esclusivamente, diciamo, degli abitanti del quartiere, sia di Tor Sapienza che di via Morandi, insomma, abitanti sia dell'una che dell'altra parte, perché diciamo che il quartiere anche in questo è un po', cioè, c'è una differenza tra queste due zone di questa periferia, e che è stato anche ricordato, insomma, da alcuni interventi, è stato ricordato anche in una prospettiva molto, credo, insomma, positiva e fruttuosa, perché appunto si è, insomma, Tor Sapienza nasce più o meno una novantina d'anni fa, e stiamo parlando appunto del quartiere, quello dove si svolgeva anche l'assemblea, di quel pezzo di quartiere dove si è svolta anche l'assemblea. E poi invece negli anni 70 più o meno, una quarantina d'anni fa, è sorta quest'altra parte che appunto fa capo a via Morandi, dove ci sono tantissime case popolari che infatti furono occupate nel 74 più o meno. Questo racconto è stato molto positivo, nel senso che appunto è stato ricordato che il quartiere ha un passato operaio, cioè era un distretto appunto industriale dove anche in quegli anni queste case popolari sono state occupate dal movimento, insomma dai movimenti, da gente che proveniva da quartieri limitrofi come il Quarticciolo, che erano stati dichiarati praticamente del tutto inagibili.
Infatti mi è venuto un flash un attimo, ho detto, pensa al percorso dai fatti di San Basilio a questi.
Sì, siamo proprio, sono le stesse dinamiche proprio, sì. Insomma, le stesse conquiste. E però è stato preso lo spunto, parlando appunto, ricordando quella che è la storia del quartiere, per dire appunto che come all'epoca non si fecero distinzioni tra praticamente immigrati interni, no? Cioè calabresi, persone che provenivano appunto da altre parti dell'Italia e che erano state chiamate nella gran città sempre per scopi produttivi. Allora non si fece una distinzione tra romani, cioè diciamo autoctoni e alloctoni, no? Certo. E come non si fece allora e si vinse perché si fu tutti insieme, allo stesso modo si deve fare oggi, insomma. Quindi,
certo, è che il meccanismo con cui hanno lavorato sulle periferie ha portato invece ai poveri contro i poveri, le povere contro le povere, no? La strumentalizzazione.
Esatto, questo chiaramente è stato il concetto ripetuto più volte, cioè che questa guerra tra poveri Tor Sapienza la rimanda proprio indietro al mittente, è stato anche contestualizzato questo tipo di retorica, no? Proprio facendo capo, c'è uno strumento politico che viene agitato dalla classe politica o da alcuni partiti, soprattutto della destra, che infatti sono stati, insomma, ben tenuti al di fuori di tutto questo discorso, cioè proprio come a dire, qua se ci sta una presenza di alcuni gruppi di destra è perché c'è stato un po' un vuoto, ma non perché effettivamente hanno una presa nel quartiere.
No, infatti
perché...
io penso proprio che è vero che c'è questa presenza di destra, è eclatante, però c'è tutto un lavoro che è stato fatto dal riformismo che ha consegnato gli spazi alla destra, per cui
infatti questo dicevano, insomma, che questa presenza di destra è stata particolarmente come dire, cioè sono stati accesi i riflettori da parte della politica istituzionale, dei giornali, no? Quelli mainstream, eccetera, ma in realtà non ha poi una consistenza effettiva, pericolosa, cioè nel quartiere, che in generale la lotta tra poveri, no? Che gli ultimi se la prendano, che i penultimi se la prendano con gli ultimi, eccetera, non appartiene né alla storia del quartiere né al presente, insomma, e quindi questo è stato ribadito in più interventi, in più occasioni, con anche parole, esempi di vario tipo. E infatti diciamo è uscito fuori anche questa distinzione tra il fatto che da una parte certo vanno richiamate le istituzioni alla loro responsabilità politica, e questa va affermata, no, con chiarezza, cioè responsabilità appunto delle istituzioni, l'abbandono, il degrado in cui versa questa periferia, no, come tantissime altre, come sono le stesse responsabili ad opera anche dei partiti politici che si avvicendano al governo, ma che sono tutti uguali, diciamo. E questi nuovi interventi che stanno facendo con la svendita del patrimonio pubblico, con gli sfratti, no? Quindi hanno preso parola anche reti territoriali e organizzazioni, comitati che appunto combattono quotidianamente contro questo genere di speculazioni.
Sì, è che diciamo, mentre le periferie non sono mai state oggetto di attenzione da parte di chi governava, voglio dire anche in anni passati, anche prima di questa, cioè prima degli anni 90, prima delle scelte neoliberiste. Il problema è che invece c'era una presa di coscienza di fondo, un'impostazione di fondo che era diversa rispetto allo sfruttamento che subivano, cioè c'era una consapevolezza diversa. Il fatto, la grande vittoria fra virgolette del neoliberismo, appunto, di cui i partiti riformisti in primis sono responsabili, è quella di aver messo, di aver innescato rivincite, improbabili rivincite sociali, per cui siccome la colpa non è della società, se non riesci, se sei povero, ma è tua, tu te la prendi con quello più debole di te.
E infatti da questo punto di vista, diciamo, se da una parte è stato rimarcato la volontà anche, no, appunto di additare le responsabilità politiche di dove devono essere insomma inchiodati, certo, no? Dove devono essere palesate, però dall'altra parte insomma bisogna invece, la cosa veramente fondamentale è ricostruire e ricominciare praticare l'auto-organizzazione di quel quartiere, come chiaramente, certo, no, succede anche in altri periferie, o dovrebbe succedere in molto più di quanto accada, per riprendersi comunque quello che viene tolto, quello che spetta, quello che, quindi diciamo i due discorsi, no? Cioè, certo, non c'è semplicemente una questua, cioè si va a chiedere alle istituzioni, certo, di fare qualcosa, insomma, no, quello diciamo è un atto politico per inchiodare le proprie responsabilità.
Certo, ma poi c'è anche, cioè in questi meccanismi, proprio per gli argomenti che poi ci stanno molto a cuore, si innescano anche discorsi molto pericolosi sulla pericolosità dei migranti o degli stranieri nei riguardi delle donne, no? Cioè la strumentalizzazione.
Anche questo non è stato, diciamo, poi un punto molto molto rimarcato negli interventi, ma insomma dalle chiacchiere insomma che si facevano anche lì all'assemblea eccetera, è risultato proprio palese come le dichiarazioni che sono state fatte passare, a questo ho dato molta attenzione e molto spazio sempre nelle solite trasmissioni televisive, dalla 7 fino alla Rai, come sui giornali eccetera, no, che hanno cercato di cavalcare anche questo strumento di divisione della classe, quindi
certo,
violenza contro le donne ad opera degli immigrati per strada. Insomma, là è molto chiaro e c'è una fortissima consapevolezza del fatto che questa appunto è una strumentalizzazione bella e buona, insomma,
certo,
e chiaramente la violenza contro le donne non è che ha un passaporto, allora ci stanno i romeni piuttosto che i zingari o chissà quali altre,
certo,
nazionalità ed etnie, questo è un discorso molto radicato. D'altra parte comunque, cioè, la violenza c'è lì, come ci sta in tantissimi altri,
certo,
territori, luoghi e forme, quindi c'è anche una volontà, diciamo, di muoversi in quella direzione, però chiaramente la prospettiva è completamente ribaltata, cioè diciamo abbiamo anche ricordato insieme a tante donne che stavano là, insomma, tutti gli interventi legislativi che si sono susseguiti dal pacchetto sicurezza fino al veto contro il femminicidio eccetera, insomma, e la la dinamica è molto chiara a tutti, insomma.
Senti,
a tutte,
vi siete quindi dati, si sono dati un appuntamento nuovo, un
Esatto, sarà per il 25 novembre alle 4 davanti al centro culturale di Morandi, quindi diciamo nell'altra zona. Tor Sapienza,
ho capito.
Anche questo, insomma,
per investire anche l'altra zona, in effetti, quella che dicevi.
Beh, sì,
tu.
Sì.
Sì. Va bene, allora ribadiamo questo appuntamento il 25 novembre, dicevi, alle?
Alle 16 al Centro Culturale Morandi.
Perfetto, grazie tantissime. E
grazie a
presto.
A te.
Ci vediamo presto. Grazie.
Buon resto della trasmissione.
Grazie,
ciao.
Ciao.
Comfort in melancholy. When there's no need to explain, it's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much could not be expressed. This moment of the world, the snow gathers like bolts of lace, waltzing on a ballroom girl. There's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw or freeze. This strains of Benny Goodman coming through the snow and the pine wood trees. E sempre a proposito di lacrime pelose, sempre a proposito di lacrime pelose sui territori, sappiamo tutti quello che sta succedendo, per esempio, in Liguria, no? Quello che sta succedendo in Liguria e quello che sta succedendo in diverse località della Liguria, chi più coinvolta, chi meno coinvolta. E quindi anche lì vengono fuori delle contraddizioni fortissime, perché sono delle occasioni che svelano tutta una serie di posizionamenti e di meccanismi che negli anni hanno scavato all'interno della coscienza della gente. Per esempio, abbiamo un comunicato, un volantino delle individualità anarchiche e femministe apuane che fotografa la situazione, per esempio, di Carrara, no? Loro da diverso tempo stavano lavorando sulla nocività del territorio e hanno fatto un volantino proprio il 9 novembre, che si intitola "Adesso come la mettiamo con le cave? Le nocività sono percepite coscientemente come tali quasi soltanto a fronte di un evento che ne mostra la pericolosità. Questa è una delle conclusioni che abbiamo tratto dall'inchiesta svolta nel maggio 2014 fra la popolazione di Carrara e dintorni a proposito del rapporto tra salute, lavoro e territorio. Un'inchiesta pilota di cui all'indomani dell'alluvione ci sembra fondamentale diffondere i risultati, perché loro in effetti stavano lavorando già da diverso tempo sul territorio, su come il loro territorio era stato devastato, sulla devastazione delle montagne sulle loro teste, sulla cementificazione sotto i piedi, come dicono
nel volantino, per cui facilmente con una pioggia diventa devastazione della nostra salute, così come delle strade e delle case in cui viviamo. Non da ieri, ma da decenni. In particolare da quando il saccheggio delle nostre montagne è stato accelerato per riempire le tasche di multinazionali che, come la Omia, si arricchiscono col carbonato di calcio. Allora loro hanno fatto questa inchiesta e nel volantino hanno proprio pubblicato sintesi finale dell'inchiesta, per cui hanno intervistato sul territorio, hanno fatto 90 interviste pilota, intervistando donne e uomini di diverse età, e si sono accorte che da questa griglia di domande fatte alle intervistate sono emersi dei dati rilevanti. Cioè, prima di tutto, che il problema della nocività il cittadino e la cittadina carrarina lo sentivano soltanto rispetto a delle cose eclatanti, non so, quando la Pharmaplant, che è una ditta, un ex polo chimico, aveva generato allarme in seguito a un incidente. Quindi questa è una cosa immediata, quella è un'industria chimica e loro l'hanno percepita come un pericolo, mentre non percepiscono come pericolo l'erosione e la sistematica devastazione del loro territorio, per esempio attraverso le cave, no? Anche perché questo ha dei risvolti molto importanti sull'acqua, sulla quantità di calcio che ingurgitano nell'acqua quella corrente, su tutta una serie di cose. Per cui il comune sentire ritiene sempre le cave come una cosa positiva. Quindi non sono due piani che da una parte recepiscono in maniera forte gli eventi eclatanti, no? Come per esempio adesso quello che è successo è recepito sicuramente in maniera forte. Dall'altra invece l'erosione e il degrado continuo del territorio fa parte di una quotidianità. Allora, abbiamo in collegamento, adesso cercheremo di metterci in collegamento con lei, un collegamento con una compagna carrarina di Carrara, che non fa parte delle individualità anarchiche femministe apuane, ma che ha partecipato alle assemblee e ci racconterà a titolo personale quello che ha sentito, quello che sono le sue impressioni e quello che è passato attraverso queste assemblee. All those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This is a dream to make you pauper or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. Grave that's deep and wide enough for me and all my mountains. Oh, thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me. Pronto?
Pronto?
Ci senti? Sì, eccoci, sì. Ci siamo riusciti. No, perché noi non abbiamo un grande rapporto con il collegamento telefonico, ogni tanto facilecca. Va bene, allora, prima di tutto ciao dalla coordinamenta, ci fa molto piacere averti qua. Ti abbiamo presentato un attimino prima di metterti in diretta, abbiamo detto che sei una compagna di Carrara e che praticamente a titolo personale hai partecipato alle assemblee e hai un attimo percepito quello che passa attraverso la gente che ha vissuto tutto quello che è successo a Carrara e dintorni, diciamo così. Allora, prima di tutto ti vorremmo chiedere una cosa: come si è costituita questa l'assemblea, o comunque quelli che adesso, quelle si vedono? È stata una cosa spontanea?
Allora, è iniziata in modo spontaneo, nel senso che a seguito dell'alluvione, dopo 3 giorni ha cominciato a girare in internet, lanciato da alcuni privati, singoli, desiderio di fare qualcosa, e appunto nel giro di 3 giorni si è hanno organizzato questa manifestazione e hanno fatto questa richiesta della sala comunale, una sorta di richiesta, questo passo burocratico, con l'idea di fare un'assemblea quel giorno lì. Solo che alla manifestazione hanno risposto tantissime persone, quindi 3.000 circa.
Ah, beh, per il posto poi è tutto.
Che per Carrara, che
è tantissimo,
piccola,
certo.
70.000 abitanti, così. E durante la manifestazione, che era piuttosto tranquilla, a un certo punto è venuto fuori il sindaco e ha detto la classica frase sì, proprio, che ha smosso tutti, che è stata: noi non abbiamo alcuna responsabilità, no?
Oh, ma infatti
a seguito
molto
di questa
piacere.
Frase c'è stato un gran movimento, un gran vociare, e qualcuno ha dato qualche spintona alla porta e siamo entrati nella sala comunale, per cui c'è stata questa assemblea che dura tutt'oggi e che è veramente formata da cittadini qualunque, giovani.
Quindi la composizione studenti. È molto variegata.
È molto variegata, sì, c'è una grande partecipazione, che questo è veramente eccezionale per Carrara, perché veramente sono anni che dorme. Dunque Carrara ha una storia molto particolare, ha un passato, sicuramente una tradizione libertaria.
Certo.
Poi per anni dorme. Poi succedono queste cose veramente meravigliose, per esempio tipo anni fa, quando è stata c'è stata fatta questa grossissimo movimento attorno alla Farmuplant, questo polo chimico, che in seguito a un'assemblea permanente durata circa 45 giorni poi è stato chiuso in seguito anche a un incidente grosso che c'è stato, producevano diossina come quindi ci sono, c'è nella storia, oltre che nella resistenza, oltre che in precedenza, ci sono degli episodi che hanno trovato la risposta della popolazione. Ma io, a mia memoria, insomma, sì, c'ero negli anni della Farmplant, ma ero una ragazzina, insomma, erano parecchi anni che non, eppure di cose gravi ne sono successe in questi anni, però evidentemente è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti qualcuno ha detto: sono crollati gli argini sociali, proprio la gente a un certo punto.
Beh, una bella frase, una bella idea questa: sono crollati gli argini sociali, perché
esatto,
evidentemente hanno raggiunto il livello di guardia.
Esatto. E appunto c'è sono anni di altri crolli, di non so, il Palazzo Politeama, che era aveva il palco più grande della Toscana, speculazioni edilizie una dopo l'altra, a un certo punto non dico che è crollato, però è lì coi puntelli,
certo,
si può avvicinare, oppure una casa lungo il fiume in cui proprio il comune con gli operai scavavano sotto, insomma delle cose anche veramente da cialtroni, proprio terribili, o piuttosto che impoverimento culturale durato, cioè proprio l'oscurantismo, ecco,
certo,
diciamo, durato 20 anni, non ci sono teatri, non ci sono cinema, non ci sono, quindi evidentemente la gente, ma tutta, questa è la cosa emozionante, che ci puoi trovare lo studente dell'Accademia di Belle Arti, che fa parte comunque del tessuto sociale, però in genere stanno un po' per conto loro, alla nonnetta,
certo,
che viene dal mercato, al commerciante di Marina di Carrara che ha tutto distrutto, perché ovviamente il fiume è esondato, quindi è molto interessante, un bel laboratorio.
Io mi chiedo quanto sia difficile allo stesso tempo trovare il bandolo in un'assemblea con delle soggettività tanto diverse.
Tanto diverse, assolutamente sì. Poi i carrarini sono abbastanza focosi, ci sono proprio anche i cavatori, e infatti cioè chiaramente una delle grosse responsabilità sta al monte, no?
Certo.
La gestione, ma sta al monte, che qui appunto ci sono c'è una devastazione ambientale.
C'è anche il problema delle cave, no?
Esatto, che non è assolutamente distaccato, cioè il fiume è esondato, sì, perché hanno fatto un porto che praticamente chiude a tappo il fiume, quindi non riesce più a sfociare, ma sì, perché aveva gli argini fatti di polistirolo, ma anche perché giù dalle cave viene la marmettola, vengono quando proprio c'è la piena, vengono giù i sassi perché rotolano, no?
Certo, e per la devastazione poi di esatto. anni e anni,
poi aumenta esponenzialmente, perché adesso non portano più via solo i blocchi di marmo statuario, ma ormai da 20 anni l'OMIA, che è una multinazionale, porta via gli scarti tra virgolette per farci carbonato di calcio, con cui si fa tutto, borotalco, pasta, si sparge per le campagne, e quindi usa un materiale che è di bassissimo costo e lo distrugge, perché ci fa appunto polvere.
Ma so che questo problema poi incide anche sulla quotidianità, nel senso che l'acqua potabile ha dei problemi lì a
Carrara. Sì, ci sono dei problemi di acqua potabile, ovviamente tutto, loro dicono no, va tutto bene, però certo, chiaramente poi la respirabilità dell'aria, perché ora vabbè, hanno fatto questa autostrada dei marmi che viene pagata per la maggior parte dai cittadini, però che serve solo ai gestori delle case.
Certo.
E tieni conto che siamo il secondo comune più indebitato d'Italia, quindi ti lascio immaginare
con tutta la ricchezza tra virgolette che dovrebbe venire dalle case.
È veramente un'economia da terzo mondo, cioè uno se non viene non ci crede, no? Però dicevo, appunto, hanno spostato i camion, li fanno passare un po' più là, non più in centro città come è stato in tutta la mia vita, almeno.
Certo. Occhio che non vede, cuore che non duole.
Esatto. Così, però in realtà in realtà la polvere cammina, quindi passa. E già siamo appunto grazie alla Farmoplant, cioè abbiamo un altissimo tasso di tumori.
Immagino, questa è una delle problematiche. Per esempio, io leggendo il volantino che ho avuto da soggettività anarchiche femministe a Poane, stavo leggendo che loro hanno fatto un'inchiesta intervistando la gente, e la gente mentre aveva e ha, insomma, perché è recente, una sensazione netta di quello che significa disastro ambientale quando succedono cose come la fabbrica chimica, mentre non ha questa sensazione netta quando si tratta dell'acqua potabile, della vita di tutti i giorni, tende a considerare le cave comunque, tendeva, adesso non lo so perché con questa cosa qui, dato che si sono ha raggiunto l'argine, tendeva a considerarla una cosa positiva, se non altro per il territorio, come ricchezza per il territorio.
C'è una forte identificazione, è una questione proprio di identità, il carrarino, il carrarese, proprio le cave sono le sue, è incredibile questa cosa, perché non è solo una questione economica, è proprio
di sensazione di appartenenza a un territorio.
Esatto, è un'appartenenza, anche se poi è quello che ci schiaccia da sempre, no? Però allo stesso tempo è proprio che cos'è un carrarino senza il marmo, insomma.
Diciamo che tutto sommato sarebbe positivo, perché l'identità e la sensazione di appartenere a un territorio è sempre positiva. Il fatto è che poi di fatto questo territorio viene espropriato,
viene devastato sempre di più. Con una, ieri c'era in assemblea, c'è stato un geologo, il presidente dei geologhi toscani, che diceva proprio così, che ogni anno viene estratto sempre più marmo e viene lavorato sempre di più fuori. Questa è la cosa incredibile, che qui non
viene portato via,
non ci sono più le maestranze. Non, le segherie, quando ero piccola sentiva proprio il rumore della segheria lungo tutto il fiume, perché si tagliava col filo diamantato.
Certo.
Il marmo, no? Adesso sì, però ce ne sono pochissime, più a valle le tagliano altrove, perché la forza lavoro costa meno.
Certo.
Comunque, per riprendere il discorso che dicevamo prima sull'identità, appunto all'interno dell'assemblea ci sono tutti, quindi ci sono anche coloro che ci lavorano, i cavatori proprio, e dunque è molto un equilibrio incredibilmente delicato.
Certo.
Ogni assemblea, infatti, ogni tanto salta.
Beh, comunque che... il fatto stesso però... che si siano decisi anche a discutere anche sopra le righe, anche a capigliarsi,
sì,
significa che si è mosso qualche cosa.
Sì, ecco. Si è mosso qualcosa, evidentemente ne hanno fatte troppe.
Ecco. Senti, io ti vorrei chiedere se ti va di farci partecipi di questa cosa, di come andrà, se vorrai fare qualche altro collegamento più avanti, e a noi farebbe molto piacere sapere che strada prende, come decidono di continuare, se questa sollecitazione immediata poi si trasforma in consapevolezza politica o sociale di qualche tipo, mm-hmm, oltre all'arrabbiatura immediata. Se tu ci fai da osservatrice
per quel che riesco,
ecco,
quel che
no
posso.
No, ci farebbe molto piacere.
Volentieri,
perché
sì,
se pensiamo, noi siamo convinte che i territori adesso sono uno dei luoghi in cui possono esplodere le contraddizioni, perché in un panorama in cui è difficilissimo poter tirare fuori la ragione politica in senso però nobile delle cose, non quella partitica, mm-hmm, ma la ragione politica delle cose, per cui la ragione per cui le cose succedono e quello che uno dovrebbe fare, è difficilissimo perché c'è una dispersione grandissima. Forse dai territori potrebbe venire fuori una consapevolezza nuova, ecco.
Per speriamo. Cui...
Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo.
Ce la mettiamo tutta.
Allora, in bocca al lupo e, come diciamo sempre noi, crepi il cacciatore, ok?
Bene.
Ciao, grazie tantissime, ciao.
A presto, ciao.
The last time I saw Richard was Detroit in 68, and he told me all romantics meet the same fate someday. Cynical and drunk and boring someone in some dark cafe. You laugh, he said, you think you're immune. Go look at your eyes, they're full of moon. You like roses and kisses and pretty men to tell you all those pretty lies, pretty lies. When you're gonna realize they're only pretty lies, just pretty. Put a quarter in the Wurlitzer, and he pushed three buttons, and the thing began to whir. And a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie, and she said, drink up now, it's getting on time to close. Richard, you haven't really changed, I said, it's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You got tombs in your eyes, but the songs you punched are dreaming. Listen, they sing love so sweet, when you're gonna get yourself back on your feet. Oh, love can be so sweet, love so sweet.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte e ciao a tutti. Politiche sociali. Tutte le idee del femminismo sono all'interno del politico e non si può distinguere il politico dal sociale, e si materializzano e si realizzano nella libertà e nella giustizia sociale, che sono legate fortemente. Nella nostra stagione, quella del neoliberismo, c'è una tendenza per ora vincente per cui il personale tanto viene sussunto a tutto campo nel tempo del lavoro, tanto e niente dal punto di vista politico, vale a dire che tutto ciò che è personale deve essere risolto individualmente. E una delle manifestazioni più eclatanti è lo smantellamento dello Stato sociale. Il paradosso è che questa idea, intesa come onnicomprensiva della società, perciò ideologia, è un'orchestrazione e una realizzazione propria della società americana. La società che è stata sussunta in maniera reale sotto la dominazione del capitale e della sua declinazione patriarcale. Tutto è stato alienato, la vita sentimentale, affettiva, culturale, non solo la produzione e riproduzione del potere. Nell'impegno di indebolire le tensioni di liberazione, comprese quelle che erano del pensiero femminista, il neoliberismo ha aperto a una concezione dell'essere secondo la quale il mercato è la natura. Nella stagione del trionfo del neoliberismo e del patriarcato che manipola l'emancipazione e la nostra oppressione, è necessario recuperare di fronte a questo mondo unificato e compatto le alterità, le resistenze e le figure, le sequenze di trasformazione. La rivoluzione femminista è posizione di soggettività a partire da un nuovo vocabolario politico che smascheri l'unicità del pensiero rispetto a questa omologazione a cui noi diciamo no. Questo è il nuovo tessuto politico femminista come incarnazione delle istanze irriducibili alla libertà. Oggi ci troviamo davanti il Moloch dell'impero, inteso come stato del capitale e della sua ideologia neoliberista che percorre e blocca la vita di ognuna in ogni segmento della stessa. Dobbiamo ragionare su idee, sulle forze materiali e collettive che diano voce alla sofferenza della vita e renderle immediatamente espressive. L'abolizione dello Stato sociale è forma concreta per rigettarci una situazione simile a quell'ottocentesca. Di fatto le epoche mutano, l'organizzazione sociale si trasforma, ma il tempo presente ha modificato il lavoro, la vita sociale, le forme di partecipazione ad essa, la vita stessa è stata messa al lavoro, è divenuta produttiva. L'alterità, l'anelito alla libertà sono la condizione preliminare dell'esistere comune, la condizione della nostra vita, non più rituale, non più meccanicistica, ma un recupero del proprio senso e in questo deserto del pensiero socialdemocratico, del pensiero politicamente corretto, dell'emancipazionismo, inteso come promozione sociale individuale, il femminismo è una pista che permette di trovare una strada per arrivare all'oasi. Laddove la realtà pretende di essere totalizzante, proprio lì comincia la nostra lotta. Si rivela la dimensione della nostra vita intesa come proposta di conquista della libertà. Il rapporto fra femminismo e mondo femminile è spazio pubblico, è cooperazione intellettuale, è costruzione del comune, è scelta di parte. Il femminismo è dialettico, il femminismo e le donne nel momento in cui si collocano e scelgono costruiscono qualcosa di comune. Le scelte di campo producono il medesimo dispositivo e stabiliscono la differenza fra noi e la cultura patriarcale, chiunque ne sia portatore o portatrice. Questa è la ricchezza del femminismo, il suo fascino, perché esalta tutto ciò che è condizione della vita comune e di parte. Il femminismo è uno spazio pubblico dove ci aspetta una lunga lotta faticosa, è lì che ci troviamo insieme o contro, tanto più in una società dove la comunicazione di massa, l'omogenizzazione del linguaggio, la nicchia dei privilegi ha comportato paradossalmente il ritorno di questa società a valori nazisti, ottocenteschi e medievali. La strada è lunga, irta di difficoltà, ma se ci sono trappole in cui non dovremmo cadere, sono quelle del prima e del dopo e quelle del progresso continuo e costante. Entrambe queste varianti ci vogliono far dimenticare che la libertà è una scelta che si fa qui e ora.
That I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me.
E adesso veniamo alla seconda parte della trasmissione. E perché? Perché la seconda parte parla del nostro 25 novembre. Voi sapete che il 25 novembre, voi tutti sapete che il 25 novembre è la giornata contro la violenza maschile sulle donne. E noi quest'anno vorremmo coinvolgere tutte e tutti in un confronto che su alcuni argomenti che secondo noi, cioè non è che secondo noi, sono venuti fuori dagli incontri nazionali separati che abbiamo fatto il 14 dicembre e il 13 aprile su questioni di genere nella sinistra di classe. Questi incontri che sono stati fatti insieme a compagni e compagne che hanno attraversato la lotta armata, ma che non hanno parlato della lotta armata, hanno parlato dei ruoli, della trasformazione dei ruoli sessuati nelle condizioni di emergenzialità. Perché la lotta armata, la situazione della clandestinità è una situazione di emergenzialità, come l'abbiamo chiamata noi, in cui i ruoli sessuati forse si sono scomposti o forse no, quanto si sono scomposti e come si sono scomposti, che cosa è successo una volta finita la situazione di emergenzialità. Questo perché abbiamo pensato, cioè ci siamo occupate dei ruoli e abbiamo fatto questa scelta di confronto. Perché da diverso tempo noi studiando quello che è il modo di costruzione in cui è stato costruito il maschile e il femminile, che non sono altro che costruzioni sociali, noi questo lo ribadiamo sempre, abbiamo visto che i ruoli rivestono nella costruzione del sociale, nella costruzione questa odierna capitalista neoliberista in cui il patriarcato è praticamente si manifesta in determinati modi, costituiscono un momento fondante. Allora riflettere su come si compongono, si scompongono, si sono composti, ricomposti i ruoli sessuati, ci sembrava un argomento molto importante. Però non è stato questo. Da questi due incontri sono venuti fuori dei risultati che noi abbiamo, che sono stati sorprendenti per noi stesse. Anche noi siamo rimaste stupefatte da quello che è venuto fuori, perché sono venuti fuori dei risultati che riguardano il discorso sulla normalità, la normalità non intesa soltanto come quotidianità o come essere normale, ma come tutto quell'insieme di sbarre visibili e invisibili in cui questa società ci tiene legate e ci fa credere che sono la normalità, che siano la normalità. Per la ritualità e la controritualità, la ritualità e la controritualità anche delle lotte, in cui la controritualità delle lotte diventa una ritualità anch'essa, perché anche in questo caso il sistema di potere fa in modo che noi ci muoviamo in percorsi stabiliti e crediamo di fare un qualcosa di antagonista mentre riempiamo degli spazi che ci sono stati lasciati. Questa società si pone come l'unica società possibile, dice che la storia è finita, ha distrutto la memoria, non solo la memoria del movimento femminista, ma anche la memoria di tutto il movimento antagonista, e quindi è importantissimo riproporre il problema dell'immaginario, senza immaginario, senza pensare a come uscire da qua, noi non possiamo pensare neppure di costruire delle lotte che aprano strade di liberazione. E per questo cosa serve? Serve sabotare il patriarcato e il capitalismo e il neoliberismo, serve trovare forme di lotta, pratiche di lotta diverse, perché questa società è invischiata, cioè praticamente ha costruito, noi siamo immerse in quella che è un'egemonia culturale assolutamente dominante, molto forte, di cui noi ci rendiamo conto nei momenti più alti, più eclatanti eccetera, ma che subiamo in maniera impercettibile in tutti i momenti della vita. Quindi il 25 novembre abbiamo pensato di fare con tutte e con tutti quelle e quelli che hanno voglia di venire a discutere e a parlare di queste cose con noi, un incontro nello spazio Tresserrand, il nuovo spazio occupato alla Sapienza. Praticamente l'ingresso è da Viale Regina Elena, subito dopo, vicino all'ingresso di Medicina Legale, martedì alle 18, per discutere di normalità, fra virgolette, ritualità e controritualità, immaginario, sabotaggio, pratiche di lotta diverse, egemonia culturale, come spezzare la normalità dell'esistenza, dell'esistente, come sabotare il capitalismo e il patriarcato, come cercare di creare delle crepe nella normalità, crepe, fessure, squarci, come rompere la normalità dell'esistente. E, diciamo che è qualcosa che ci ha stupito, appunto, i risultati che sono venuti fuori ci hanno stupito, e proprio per questo vorremmo condividerli con il movimento, cioè vorremmo aprire questi risultati che sono venuti fuori da un'analisi che poi è prettamente femminista, perché ha avuto un percorso femminista, è partita da noi, è partita dall'esperienza del personale, è partita dalle esperienze in cui si sono confrontate compagne che hanno avuto vite diverse, percorsi diversi, e che hanno accettato di metterli in comune. Per questo abbiamo scelto di fare una pratica che era squisitamente femminista in due incontri separati. Però siccome da questi due incontri, da una pratica femminista, sono venuti fuori dei risultati che investono tutto il fare politico e non soltanto quello femminista, come dovrebbe essere d'altra parte, vorremmo condividerli con tutte e tutti voi. Questo poi investe anche un'analisi e una critica di quello che è il femminismo oggi. Praticamente dobbiamo assolutamente ripartire da un'analisi del reale e renderci conto dei, perché il neoliberismo e il patriarcato, che sono legati a doppio filo, la stagione neoliberista usa nuovi strumenti, il patriarcato in questa stagione usa nuovi strumenti di controllo e di oppressione che sono diversi da quelli del passato, no? Una volta, per esempio, le donne che trasgredivano, parliamo delle donne, parliamo sempre di noi, per partire da noi, le donne che trasgredivano erano stigmatizzate socialmente in maniera molto forte, erano isolate, erano condannate, venivano giudicate da tutta la comunità, quindi il controllo in questo senso e lo stigma erano molto forti. Nelle classi abbienti venivano internate nelle case di cura, internate nei manicomi. Adesso il patriarcato usa nuovi strumenti, usa gli strumenti del politicamente corretto. Il patriarcato si è dotato di tutto il patrimonio che ha portato in dote il riformismo, e il riformismo usa lo strumento del politicamente corretto e della strumentalizzazione dei diritti umani, dell'oppressione delle donne e delle diversità, il razzismo, che pure è una lotta nobilissima a cui tutte siamo siamo tenuti a partecipare all'antirazzismo, eppure viene strumentalizzato, tanto è vero che noi abbiamo fatto dei documenti in cui abbiamo chiamato questa società dell'antisessismo sessista e dell'antirazzismo razzista, proprio perché uno degli strumenti principali che usa è essere, apparire disponibile e a tutelare per esempio si pone contro la violenza sulle donne, a parole tutela le donne anche se poi ha dei meccanismi che le vittimizzano, le riducono alla soggezione ancora paterna, quindi loro devono rivolgersi allo Stato, devono essere esseri da tutelare, però la violenza sulle donne per esempio viene nominata, no? Viene nominata, se ne fa anzi un gran parlare, però viene strumentalizzata non solo per leggi securitarie e quindi per ribadire in maniera ancora più forte il controllo sociale su tutte e su tutti, quindi telecamere, leggi securitarie, posti di polizia, militari nelle strade eccetera, ma usa le donne che si prestano per la soggezione di tutte le altre donne. Quindi c'è un uso della promozione sociale e dell'emancipazione in maniera strumentale per contribuire all'oppressione di tutte le altre donne. Questa è per esempio un qualcosa che deve essere smascherato assolutamente, perché è uno degli strumenti principali per cui in questo momento viene ribadita la nostra soggezione, e quelle che si prestano hanno la promozione sociale e l'emancipazione a vari livelli, perché qui non è soltanto la ministra, quella che è partecipe del potere, no? Sono quelle che noi chiamiamo patriarche, ma sono anche quelle che fanno loro i valori di questa società e si prestano a essere catena di trasmissione di gerarchia, meritocrazia, autoritarismo, ruolizzazione, no? Perché? Perché hanno dei vantaggi di promozione individuale. Tutto questo deve essere assolutamente smascherato, altrimenti noi continueremo a lottare a vuoto. Quindi vi aspettiamo il 25 novembre 2014 nello spazio occupato Tre Serrande, nel nuovo spazio occupato Tre Serrande dell'Università La Sapienza di Roma. L'ingresso è da Viale Regina Elena di fianco a Medicina Legale, alle ore 18 di martedì 25 novembre. Per discutere insieme, noi vi faremo partecipi dei risultati che abbiamo avuto dagli incontri nazionali, per discutere insieme di normalità, immaginario, egemonia culturale, pratiche di lotta, sabotaggio, ritualità, contro ritualità. Vi aspettiamo. I'll be dreaming of a life of ease and mountains. E contemporaneamente ci saranno anche a Torino e a Tradate due iniziative molto interessanti, sempre martedì 25 novembre alle ore 18, martedì 25 novembre una alle 20:30 e l'altra mi pare proprio alle 18. Allora, una a Torino che è delle compagne del collettivo femminista Medea, che si intitola Non mi pento di nulla, storia di donne che si sono ribellate alla violenza maschile. Quindi martedì 25 novembre 2014 alle 20:30 a Radio Blackout, via Cecchi 21 a Torino. E l'altra è un'iniziativa a cui parteciperanno il gruppo femminista Refe di Milano, e che è fatta a Tradate, nel Kinesis o Kinesis, chissà, di Tradate, via Carducci 3. e che parla della rivoluzione delle donne in Kurdistan, una visione e una pratica femminista che hanno contribuito alla formazione e alla sperimentazione di una comunità altra, il confederalismo democratico, e alla decostruzione dei ruoli in cui le donne e gli uomini sono incastrati nella società patriarcale e capitalista di oggi. Per i contatti potete scrivere a refemilano@autistiche.org. Quindi chi sarà a Torino può andare martedì 25 novembre alle ore 20:30 a Radio Blackout dalle compagne del collettivo femminista Medea, chi sarà a Tradate potrà andare dalle compagne del gruppo femminista Refe Milano al Kinesis alle ore 20:30, anche qua sempre martedì 25 novembre, nell'occhio del ciclone, il popolo curdo tra resistenza e rivoluzione. Counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Vi ricordiamo che siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che per leggere il nostro comunicato, vedere la locandina, rivedere i riferimenti per l'appuntamento di martedì 25 alla Sapienza, potete andare sul nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org, oppure potete scriverci a coordinamenta@autistiche.org. E in chiusura salutiamo con affetto tutte quelle e tutti quelli che sono privati della loro libertà e speriamo sempre di averle e di averli qui con noi. Ciao.
Until I'm in my grave, I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks.
Una chicca al volo che mi è passata sotto mano prima di salutarvi definitivamente. Hanno hackerizzato in Turchia il sito della compagnia elettrica e hanno cancellato 650.000 dollari di bollette delle famiglie della zona di Soma. Dai, ciao a tutte e ciao a tutti.
Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.